Dunque, l'idea di oggi è di proseguire, diciamo, il discorso della volta scorsa, allargandolo un po', cioè al dialogo tra Giorgio Baratta e Alberto Cilese, aggiunge la voce di Fabio Dei, e questo mi ha fatto venire in mente che i pochi fortunati qua presenti, ma tutto il resto del mondo che poi si può risentire l'audio, possono fruire di una idea che ho avuto giusto oggi rispetto all'esame, e cioè, come sapete, l'esame è scritto e verte su alcune domande di carattere molto generale. Allora, oggi ho pensato a una domanda buona per questo programma, e quindi già ve la dico, che non so la sua forma, ma nelle ultime volte io ho fatto anche questa operazione, appunto, siccome si tratta di domande estremamente generali, che rimangono praticamente uguali per tutte le sessioni, ci metto anche sotto le istruzioni, cioè le fonti che secondo me sono quelle pertinenti per rispondere alla domanda, in qualche caso è evidente, in qualche caso meno. Qui, appunto, ragionando sulle cose che volevo dire oggi, una domanda io la farei sicuramente su, mettendo insieme, ripeto, non so in che forma, ma come fonti sarebbero il capitolo 8 di Baratta, cioè Folklore e filosofia, il saggio di Cilese, di cui Baratta ragiona, che è Concezioni del mondo, filosofia spontanea, istinto di classe nelle osservazioni sul folklore di Antonio Gramsci e relative postille che, insomma, diciamo, sono di appoggio, ma la cosa più importante era il saggio. E l'altro saggio di Baratta, che è dedicato sempre al dialogo con Cilese, Gramsci ritrovato tra Cilese e Cultural Studies, che fa parte del gruppo delle letture del Nuoro 2008, e i due saggi di Fabio Dei, che sono pure nel programma. Uno si chiama Un museo di frammenti ed era stato pubblicato diciamo, materiali per la discussione di Nuoro 2007. E l'altro è Gramsci-Cilese e la tradizione demologica italiana, che invece sta nell'ares dedicato alla memoria di Giorgio Baratta. Quindi Gramsci fa da sottostrato a tutte e tre queste voci, Baratta-Cilese, Dei. Ma queste voci interagiscono fra di loro in modo vario, prendendo tutte e tre spunto e considerazione, ovviamente, da Gramsci, però quello che proprio lavora molto direttamente sul testo di Gramsci è Cilese, nel suo saggio che nasce come relazione a un convegno del 67, un convegno gramsciano del 67 a Cagliari, che si chiamava Gramsci e la cultura contemporanea, mi sembra. Fu edito in due volumi agli Editori Uniti e il saggio di Cilese stava nel secondo volume del 70, quindi consideriamo il saggio di Cilese del 70. Io non so bene in che forma stesse, in che rapporto stesse l'intervento pronunciato e il testo stampato. Questo saggio di Cilese del 70, ripubblicato come testo identico nella versione che avete voi, che stava in questo libro Intellettuali, Folklore, Istinto di Classe, lavora proprio minuziosissimamente sul testo di Gramsci e in particolare sulle pagine di osservazioni sul folklore, così come erano state conosciute nella cultura italiana dal volumetto uscito nel 50 da Einaudi nella cura, appunto, dell'edizione tematica Togliatti-Platone. Cilese teorizza che vuole lavorare su quello. Una discussione, anche, insomma, osservazioni critiche fatte a lui in seguito dicono anche: vabbè, ma non ha lavorato sull'edizione critica, che ovviamente all'epoca non c'era. Ma secondo me, anche se Cilese ci avesse avuto a disposizione l'edizione critica, comunque avrebbe fatto per la cosa che dicevo la volta scorsa sulle sue scelte sul metodo analitico parcellare, una partizione che gli sta benissimo, che aveva già fatto Gramsci e poi Togliatti dopo di lui, e lavora proprio minuziosissimamente su quello, con alcune puntate diciamo molto allargate in direzioni diverse e alcune osservazioni incidentali che, come dicevo per il testo di Baratta, uno rileggendolo a distanza di tempo lo capisce di più. Io certe cose del saggio di Cirese, che Baratta l'avrò letto un paio di volte, il saggio di Cirese non le saprei dire quante, ma solo adesso mi accorgo, do un certo valore a certe osservazioni che mi sono anche andato segnando di contesto, sulle quali insiste viceversa Fabio Dei. Baratta da un lato e Dei dall'altro in realtà parlano di Cirese più che di Gramsci, quindi sotto tutti c'è Gramsci, sopra ci mettiamo Cirese che parla di Gramsci, e Baratta usa Cirese per uno dei suoi tanti dialoghi contrappunti del libro, anche lui per allargarsi in altre direzioni, e Fabio Dei, nonostante esordisca parlando di il primo paragrafo del suo saggio Gramsci-Cirese, tradizione demologica italiana, si chiama Baratta e Cirese, nonostante nella prima riga del secondo paragrafo dica quest'ultimo, cioè Baratta, offre una lettura appassionata e per certi versi sorprendente del saggio di Cirese, e poi dopo non ci torna più su, e gli interessa parlare di Cirese e del senso dell'operazione diciamo ciresiana su Gramsci per la storia degli studi italiani. Quindi sono tre voci diverse che si combinano molto bene fra di loro. Escludo che possiate capire tutto e non siete tenuti a ricordarvi tutto, né di tutte le divagazioni per l'universo mondo di Baratta, né delle osservazioni che fa Fabio Dei, qualche volta esplicite, qualche volta meno, sulla storia degli studi italiani, e nemmeno ricordarsi tutti i passaggi minuti del saggio di Cirese, perché sono troppo dettagliati. Però quello che sarebbe interessante è cercare di capire il senso di fondo di queste tre voci e di come dialogano fra di loro, e quindi appunto inventerò una qualche forma da dare a questa domanda per sollecitarvi a mettere insieme queste tre voci e vedere a voi che cosa ve ne è rimasto, sia testimoniando le ho lette e quindi le racconto almeno per sommi capi le argomentazioni dell'uno, dell'altro e dell'altro, e sia messe insieme che effetto fanno insieme a due, Baratta con Cirese, Dei con Cirese, Cirese con Gramsci, che non parla naturalmente né con Dei né con Baratta, che sono venuti dopo. Quindi questa sarà sicuramente una domanda da esame in qualche forma, ma che mette insieme queste fonti, Cirese, Dei e Baratta, Baratta capitolo 8, perché poi naturalmente c'è tutto il resto, ma per questo diciamo dialogo a tre io metterei insieme queste tre cose. E la volta scorsa appunto avevo cominciato a parlare del dialogo che Baratta istituisce con Cirese, e quindi ho pensato utile anche dire una serie di cose sul personaggio Cirese. Non avendo proprio preparato la cosa, sicuramente ho saltato un mucchio di cose che secondo me sono ovvie, ma ovviamente per voi non lo sono. Una sicuramente è questa, che Cirese nel corso del tempo e soprattutto negli ultimi anni della sua lunga vita era diventato un uomo che pubblicamente si poneva come un uomo di destra. Poi tutti ci interroghiamo, ma avrà veramente votato per Berlusconi oppure no? Però lui proprio, cioè, recitava ormai questa parte dell'anti-sinistra a tutti i costi. Anti, in questo caso è il caso di dire senso comune di sinistra, sul facilismo, sul tutto è possibile, sul tutto si può fare, sul tutto è lecito, derive di questo genere, non mancava occasione per opporvici, sì. E quindi diciamo che nel 2008 Giorgio Baratta, che viceversa è sempre rimasto uomo di sinistra, lo trascinasse in un consesso pubblico come quello di Nuoro a parlare di Gramsci, che era stato una cosa di cui Cilese si era molto interessato e poi non più da tanto tempo, era un evento diciamo particolare, e tenere conto di questa posizione nell'elenco delle letture di quest'anno non c'è, ma c'era l'anno scorso un testo di Cilese che si chiamava Gramsci non solo comunismo, che era un ringraziamento a Baratta per questo coinvolgimento tardivo e gratuito che Baratta aveva inteso fare di Cilese come lettore di Gramsci, tardivo perché appunto Cilese non se ne occupava più di tempo, e gratuito perché non era Baratta un antropologo, un allievo, qualcuno che gli dovesse una qualche forma di omaggio, semplicemente gli erano interessate le cose che Cilese aveva scritto su Gramsci, è un esempio delle posizioni del Cilese vecchio, che ci tiene a polemizzare con i suoi generazioni di allievi di sinistra dalle posizioni che nel frattempo ha sviluppato, in questo caso senza buttare via il bambino, e cioè mantenendo l'interesse alto per questioni di studio. E per esempio in Gramsci non solo comunismo voleva dire: se stiamo ancora qui a parlare di Gramsci, una volta che il comunismo, parentesi cilesiana, è viva, è morto, vuol dire che Gramsci non era solo comunista, cioè Gramsci era uno che pensava, raccontava, diceva cose, rifletteva, e la sua capacità di riflessione andava oltre le sue convinzioni, le cose per le quali si batteva e su cui principalmente prendeva spunto, e evidentemente aveva anche altro da dire. Quindi questo, diciamo, la volta scorsa non l'avevo detto, ma è una cosa che è un po' un sottotesto delle cose che possono dire sia Dei che Baratta commentando Cilese, perché diciamo, questa parabola era una cosa molto presente nelle persone che avevano a che fare dal vivo con Cilese, che è morto nel 2011, quindi fino a pochissimo tempo fa. E Fabio Dei ci dice: lettura appassionata e per certi versi sorprendente che fa Baratta di Cilese. Non ci dice perché sia sorprendente, non riprende più questo discorso, però appunto, come avevo detto varie volte a proposito del libro di Crean, dal nostro punto di vista queste letture extra antropologiche, Baratta è un antropologo ma non è italiana, Baratta è italiano ma non è antropologo, quindi extra il mondo di quelli che si sono tradizionalmente occupati di Gramsci in Italia, cioè antropologi italiani e di sinistra, è una cosa interessante perché ci dà dei punti di vista un po' imprevisti. Le cose che colpiscono, io adesso, siccome volevo mettere insieme queste tre voci, non so esattamente come procedere, perché tutte, sia la voce di Dei sia quella di Baratta, presupporrebbero una conoscenza del saggio di Cilese, ma nello stesso tempo mi interessava arrivare un po' a parlare delle conclusioni sia di Dei che di Baratta, ognuno per i propri interessi. Baratta, la lettura che fa del saggio di Cilese è appunto forse sorprendente per chi da dentro la tradizione degli studi italiani come Dei si era abituato a certe letture di Cilese, cioè a leggere Cilese in un certo modo e a essere esposto a una presenza molto forte originariamente di Gramsci nei nostri studi e poi a un silenzio totale su Gramsci nei nostri studi. Quindi, diciamo, era abbastanza, può essere sorprendente che arriva un signore dall'esterno, un filosofo gramsciologo, che si rilegge un saggio del 70 di Cirese e dice, cominciamo con dire che delle osservazioni, delle qualificazioni che fa Baratta sul saggio di Cirese, l'analisi di Cirese mantiene una validità, per così dire, assoluta, nel senso, è il mio punto di vista, di una piena aderenza, ancorché problematica, al metodo di investigazione di Gramsci. Cioè, dice Baratta, Cirese legge Gramsci alla Gramsci. E questo, qui risponderei sempre a questo sorprendente di Dei, tanto più per il tipo, non so se qualcuno di voi ci ha già curiosato, di minuzia di lettura filologica che Cirese fa di Gramsci. Nella pagina dopo Baratta dice: di notevole originalità è l'andamento capillarmente strutturalistico dell'analisi dicotomico-binaria di Cirese. L'energia feconda del suo saggio, oggi per lo più rimossa, è la capacità di mostrare il passaggio intrinseco allo stile di pensiero di Gramsci, dalla struttura al processo, dalla statica alla dinamica nell'analisi del reale. In altre parole, l'evidenziazione del carattere dialettico di questo pensiero di Gramsci, che proprio quando si cimenta con ciò che appare più chiuso, obsoleto, ristretto nelle forme di cultura, cioè il folklore, apre uno scenario di movimento che mira a una gigantesca trasformazione dello stato di fatto. Quindi Cirese, che ora vedremo come procede, con un andamento capillarmente strutturalistico, in realtà mostra una energia, Baratta legge energia, oggi per lo più dimenticata, in questa operazione, che non lo legge, dice noiosissimo, difficilissimo, che seccatura, mi devo stare a vedere a tutte le minuzie, le costruzioni di tabelline che fa Cirese elencando le caratteristiche che si estraggono, gli aggettivi che Gramsci applica a folclorico e quelli contrapposti a ufficiale, eccetera. Baratta ci trova energia e capacità di evidenziare il movimento che c'è dentro il pensiero di Gramsci. Prosegue Baratta: si potrebbe riassumere il senso della ricerca di Cirese sottolineando come, attraverso la sua ricostruzione, ciò che dal punto di vista statico-strutturale e astrattamente valutativo emerge come elemento prettamente negativo, cioè se ci fermiamo alla fotografia abbiamo negativo, un elenco di cose negative, se mettiamo in movimento la fotografia, passiamo a un film, a livello dinamico, dialettico, si manifesta, o meglio, si traduce in quella processuale potenza della negazione che Marx non si stancava di sottolineare. E ci mette una nota tratta da Marx per spiegare il concetto di potenza della negazione. Marx difendeva la dialettica dicendo che era scandalo e orrore per la borghesia, perché nella comprensione positiva dello stato di cose esistente, quindi facciamo la fotografia, lo stato di cose esistente, pessimismo dell'intelligenza, possiamo dire un Gramsci, include simultaneamente anche la comprensione della negazione di esso, potenza della negazione che dice Baratta. Nella descrizione dell'esistente include anche la negazione di esso, perché concepisce la comprensione del suo necessario tramonto, perché concepisce ogni forma divenuta nel fluire del movimento, quindi anche del suo lato transeunte, perché nulla la può intimidire, eccetera, eccetera. Quindi la potenza dell'analisi dialettica, e in questo caso penso che Baratta mette tra parentesi tutte le distinzioni a cui ci ha abituato all'inizio fra dialettica inteso come contrapposizione, negazione di eccetera, tesi, invece sostituiamoci il dialogo eccetera, dialettica come movimento. Descrivo un alcunché e questo alcunché ci ricomprendo il suo superamento. Baratta legge nell'analisi di Cirese esattamente questo, questa capacità di vedere il testo di Gramsci con una sua elencazione abbastanza forte di caratteristiche negative sul lato folklore, spontaneità, senso comune, eccetera, il suo superamento, la sua proiezione, la sua negazione e quindi il ribaltamento dello stato di cose. Che fa dunque Cirese? Fa questo, cioè fa un'analisi che Baratta chiama capillarmente strutturale, con Cirese potremmo dire filologico, analitico, parcellare, eccetera, cioè prende questo piccolo numero di pagine di Gramsci e le smonta veramente come se fosse un motore. Sì.
Mi scusi, quindi riprendendo le parole che ho usato prima lei, dicendo che è come se Baratta dicesse che Cirese leggesse Gramsci come Gramsci si sarebbe letto,
sì.
Cioè come se Baratta dicesse che Cirese usa un metodo, diciamo, di filologia vivente.
Sì, bravo.
Cioè che lo studia come Gramsci aveva già fatto i suoi studi,
sì,
della realtà.
Sì, 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 direi proprio questo. Può darsi che lo dica perfino nel capitolo su che applichi la metafora della filologia vivente al metodo di Cirese nel capitolo, in questo capitolo qua. Perché l'idea appunto di Baratta è che Gramsci, appunto, scavando nell'analisi che fa con le sue analisi appunto di scavo, minute, eccetera, vada sempre in cerca del movimento delle cose. E lui dice, Cirese a modo suo, cioè con una indagine di tipo filologico molto puntuale e per molti respingente come metodo, di fatto ottiene lo stesso risultato, e lo ottiene al capo di appunto una serie di operazioni di messa in riga, di messa in fila, di costruzione di liste di qualificazioni. All'inizio del suo saggio Cirese dice che cosa vuole fare e come lo vuole fare, e queste sono delle, diciamo, passaggi che riprenderà Fabio Dei appunto con una considerazione di carattere storico, che quando uno viceversa entra un po' nel ritmo e nel contenuto della lettura di Cirese tende a dimenticarsi anche il contesto in cui era venuto fuori il saggio di Cirese. Ma Cirese dice: volevo controllare la fondatezza degli usi di Gramsci da parte di chi utilizza politicamente il folklore. E infatti la caratterizzazione che Dei fa alla fine del suo saggio è: in conclusione bisogna dare atto a Cirese di aver colto la complessità e le tensioni interne alla posizione gramsciana. I suoi scritti alla fine degli anni 60, sui quali Baratta ha ricondotto la nostra attenzione, mostrano una sottigliezza interpretativa peculiare, se così posso esprimere, in conclusioni caute e molto sofferte. Siamo lontanissimi dal diffuso senso comune di quegli anni 70, ai quali piaceva, nel quadro di una costruzione al tempo stesso politica e di mercato del genere folk, presentare il folklore come cultura senz'altro alternativa e di opposizione. Cioè Cirese, convegno del 67, stampa del 70, in mezzo c'è un certo 68, scrive, parlando a un pubblico di sinistra, da intellettuale notoriamente all'epoca di sinistra, di un padre fondatore della cultura laica e di sinistra italiana come Antonio Gramsci, dall'interno di un settore disciplinare come gli studi di tradizioni popolari, di folklore, demologia, secondo la sua dizione, che riconoscevano in Gramsci un interlocutore fondamentale, ma in un contesto politico-culturale in cui c'era una grande ripresa del protagonismo delle classi subalterne, delle loro organizzazioni politiche, sindacali, anche nuove. Era nata, c'era il movimento studentesco, era nata la nuova sinistra o sinistra extraparlamentare, era molto lontana all'epoca del terrorismo, e c'era un fermento a livello politico-culturale di comunicazione di massa che rivalorizzava ciò che si chiamava folklore. Il folk, la riproposta, vedeva nascere gruppi che rieseguivano canzoni tradizionali, l'allestimento di spettacoli che erano operazioni politico-culturali importantissime. Dario Fo con Ci ragiono e canto e un gruppo di molto folto di artisti di primissimo livello che allora erano molto giovani ma che continueranno poi a fare una lunga carriera. Roberto Leidi, altro fondatore dell'elettromusicologia italiana insieme a Carpitella, che fa uno spettacolo diverso e in parte alternativo ma con lo stesso intento di intervento politico-culturale, che si chiamava Sentite buona gente, che è stato riedito di recente da Squilibri con tanto di video, librone, eccetera eccetera. Era un contesto in cui, diciamo, di forte effervescenza politico-culturale, in cui il concetto di folklore era tendenzialmente da considerarsi cosa buona e giusta e cosa che ci possiamo spendere sul mercato appunto politico-culturale come titolo di merito che noi sinistra abbiamo. Allora, in tutto questo contesto Cirese dice: attenzione, controlliamo la fondatezza che degli usi di Gramsci si fa per chi utilizza politicamente il folklore. Vogliamo intendere il testo ricavandone dal testo stesso il contesto, quindi annuncia che dentro il testo c'è qualcos'altro che aiuta a intendere il testo. La prima operazione che fa Cirese leggendo queste poche pagine sulle osservazioni sul folklore e dice che quando Gramsci dice il folklore è cosa molto seria, va presa sul serio, il folklore è concezione del mondo, ci sta legittimando un oggetto di studio grazie alla sua definizione, concezione del mondo, delle classi subalterne, del popolo, che è l'insieme delle classi subalterne di ogni società che abbiamo finora conosciuto. Concezione del mondo vuol dire roba seria, e l'associo a strati sociali definiti non per contenuti ma per posizione rispetto ad altri, e tutto questo si configura, dice Gramsci, in contrapposizione meccanica, implicita, inconsapevole, ma in contrapposizione alle concezioni ufficiali. Queste tre caratteristiche del folklore, secondo Gramsci, essere concezione del mondo e della vita, essere pertinente alle classi subalterne ed essere in contrapposizione con le concezioni ufficiali, sono caratteristiche che legittimano lo studio del folklore, perché appunto è una cosa seria ed ha delle caratteristiche ben precise. Su base gramsciana noi possiamo farci studiosi di folklore. Questa sarà una cosa che in modo molto interessante e a mio avviso in parte giusto, in parte no, dei contesta nel suo saggio. Perciò è molto interessante vedere questa pluralità di punti di vista. Cirese su questo non ci si ferma un granché, e Dei anche questo lo sottolinea. All'epoca sembrava, passava così, diciamo, era convincente senza bisogno di insisterci più di tanto. Era abbastanza originale aver elaborato in questi termini, smontando e rimontando le frasi di Gramsci, messo lì questo cappello a tutto quanto di legittimazione di un settore di studi grazie alla definizione del suo oggetto. Cirese lo dà per scontato, lo enuncia, dice consiste in questo e poi va avanti. Dei lo contesta e alla base, sulla base di tutto quello che è successo dopo nella storia dei nostri studi, dice lì c'è un problema di origine, ma su questo vedremo. Dice però Cirese, questa legittimazione dell'oggetto di studio non c'entra niente con la politica. Ricordiamoci che il punto di partenza è controllare la fondatezza degli usi di Gramsci per chi ne vuole fare utilizzazioni politiche e vuole utilizzare politicamente il folklore. Dice Cirese, il fatto di considerare positivamente determinate caratteristiche che fanno, cioè positivamente dal punto di vista di essere un oggetto di studio rilevante e importante, non ci autorizza a trasferire questa positività nel campo politico, così come se, e qui poi comincia la sua trattazione di merito, se andiamo a fare l'elenco delle considerazioni negative che Gramsci attribuisce nel merito a cosa c'è dentro il folklore e ai modi di espressione di questo folklore, questa considerazione negativa non si deve a sua volta rimettere all'indietro, far retroagire, effetto di feedback sull'oggetto di studio. Il positivo dell'oggetto di studio non si trasferisce in politica. Il negativo della considerazione dello stato di fatto, e quindi possiamo dire politico per i tempi di Gramsci, non deve retroagire sull'oggetto di studio. Sono due cose distinte. Con Gramsci possiamo dire di sicuro è serio, è utile e procedere allo studio del folklore, poi vediamo che succede nel campo politico. Sono due campi distinti. Questa è la prima mossa, diciamo, che fa Cirese. Perché se uno va a vedere, appunto, e qui ci sono tutta una serie di pagine che, appunto, andando proprio nel merito di articolare questi tre aspetti, concezione del mondo e della vita, pertinenza, cioè associazioni con gruppi sociali e i modi di contrapporsi alle concezioni ufficiali, stila tutto un elenco di caratteristiche per cui fatti, concezioni, forme e contenuti, fatti, concezioni, forme e contenuti, sono quattro cose distinte, folclorici, hanno in Gramsci qualificazioni deboli, negative e svalutanti rispetto ai corrispettivi delle coppie oppositive sul lato ufficiali egemonici, che invece hanno sempre corrispondenti qualificazioni forti, positive e pregianti. Alla pagina 78 di Intellettuali folklore istinto di classe, voi avete nella dispensa un'altra versione che è quella che avevamo ripubblicato in Lares, ma insomma i contenuti sono identici. In questa prima, diciamo, tabella riassuntiva di tutti questi smontaggi e rimontaggi, si ha la prima esplicitazione di quello che Cirese chiama l'enunciato soggiacente, cioè in queste paginette di osservazioni sul folklore, Gramsci fa tutta una serie di osservazioni in linguaggio naturale, cioè parla, scrive, infatti spesso. Montando e smontando e rimontando, costruiamo una tabella che di fatto costituisce un enunciato soggiacente, cioè quindi con questa operazione, quella che Baratta definisce strutturale di filologia, tiriamo fuori qualcosa e facciamo dire con evidenza qualcosa in più che sta interamente nel testo. Non c'è nessuna parola che non sia di Gramsci, però messi in fila fanno questo effetto, per cui l'elenco dice: la concezione folclorica sta a quella ufficiale, quindi opposizione folclorica ufficiale, come la classe sociale subalterna sta a quella egemonica, come la categoria intellettuale semplice a quella colta, la combinazione disorganica a quella organica, lo stato interno frammentario a quello unitario, il modo di espressione implicito a quello esplicito, il contenuto degradato a quello originale, la contrapposizione meccanica a quella intenzionale, il contraddittorio passivo a quello attivo. Concezione, classe sociale, categoria intellettuale, eccetera, sono tutte parole di Cirese. Folclorico ufficiale, subalterno egemonico, eccetera, sono parole di Gramsci. Lui ha estratto questi termini che si trovano nel testo di Gramsci, mettendoli in contrapposizione e dandogli un nome, per articolare quelle tre caratteristiche di fondo di qui sopra. Per cui vediamo che se leggiamo in fila la colonna folclorico, abbiamo insieme subalterno, semplice, disorganico, frammentario, implicito, degradato, meccanico, passivo, a cui corrispondono egemonico, colto, organico, unitario, esplicito, originale, intenzionale e attivo. Il problema di fondo è che, messa in questi termini, come mai Gramsci, che è dei nostri, parla così male di noi stessi, se poi dopo siamo tutti insieme dallo stesso lato della barricata? E qui appunto, diciamo, era la mossa originaria di Cirese: analizziamo, intendiamo il testo e tiriamone fuori il contesto. Con questa operazione si fa chiarezza su un punto e si apre una riflessione su un altro. La chiarezza è sul fatto che Gramsci rivaluta come oggetti di studio espressioni e modi culturali dei subalterni, con cui solidarizza politicamente, ma li giudica negativamente in quanto elementi del reale, della vita reale. All'opposto, vengono valutati positivamente i modi culturali, ma non i contenuti, i modi, le modalità delle classi egemoni, a cui Gramsci si contrappone sia politicamente sia culturalmente. Questo è un primo punto di chiarificazione. E qui vale l'osservazione che avevo anticipato, cioè da questa, diciamo, asimmetria positivo-negativo non vale che le cose si debbano confondere, cioè il positivo per i subalterni sta sul lato considerazione del valore dello studio, positivo sul lato degli egemoni sta sulle modalità culturali. Non si scambiano le cose, non do positività ai contenuti degli egemoni e non do negatività alla politica dei subalterni. Però, dice Cirese, la riflessione che si apre è sulle nozioni di subalterno e di ufficiale. Cioè questa contrapposizione con colonne così belle, perfettamente simmetriche, positivo da una parte, anzi negativo da una parte, positivo dall'altra, ci possono appunto condurre a interrogarci sui concetti di subalterno e ufficiale, così come sono contrapposti. La prima interpretazione è che subalterno sia il proletariato moderno, che ha storicamente ragione, anche se ha storicamente vinto una sola volta, e ufficiale sia la borghesia moderna, che ha storicamente torto, cioè perderà, dice Gramsci, anche se finora ha mantenuto il potere ovunque, tranne che in un caso, l'Unione Sovietica. Interpretazione 2. Subalterno sono le classi prive di forza storica, marginali, ufficiale, le classi capaci di egemonia e fare la storia reale nel presente o nel futuro. Quindi la prima versione è: cosa c'è? Subalterni e ufficiali, quelli che vediamo effettivamente davanti a noi. Nella seconda interpretazione, subalterni sono quelli che non producono e rimangono tali, non si trasformano in egemoni e rimangono subalterni. Ufficiale sono le classi che sono capaci di egemonia. In realtà queste due interpretazioni sono valide entrambe, nel senso che sono complementari. La prima, appunto, è riferito allo stato di cose presenti, quello che si analizza col pessimismo dell'intelligenza. I subalterni sono subalterni, siamo noi, quelli di oggi, quelli di ieri che studio storicamente, e al momento le cose stanno così. Ci becchiamo tutta quella filza di cose negative, siamo subalterni, semplici, disorganici, frammentari, impliciti, degradati, meccanici e passivi. Così stanno le cose. E quegli altri che hanno torto perderanno, perché noi faremo la rivoluzione e vinceremo, e hanno dei contenuti che sono sbagliati perché vogliono la diseguaglianza e ci opprimono, però sono colti, organici, unitari, espliciti, originali, intenzionali e attivi, quindi vincono loro. Infatti stanno vincendo, noi siamo sotto, loro sono sopra. La seconda interpretazione dell'opposizione subalterno ufficiale, appunto, vede radunato sotto ufficiale ciò che è buono e positivo per la lotta egemonica, come dice Baratta, che è anche culturale, arrivo, e sono le caratteristiche che oggi sono le loro e noi lottiamo per acquisirle e domani saranno le nostre, perché ci saremo trasformati in egemoni. Ufficiale, diciamo, riassume questo complesso di caratteristiche positive che sono di valore transclassista, cioè classisticamente determinato è il loro possesso sul momento, ma in sé sono un valore da conquistare per chi non ce l'ha, da difendere accanitamente per chi ce l'ha. Diceva? Si è capito da solo. Io qui mi fermerei per prendersi il caffè, per chi lo vuole, io lo voglio, a meno che non ci sono domande per l'immediato.
Scusi, queste qui sono quindi due interpretazioni che ci si dà dell'uso del linguaggio gramsciano.
Sì, cioè si può porre la questione di perché, appunto, se i subalterni sono tutte quelle cose negative e il popolo è l'insieme delle classi subalterne, allora il popolo è un insieme di cose negative. Suona male, appunto, si parla di ambiguità, si parla di contraddittorietà, eccetera, eccetera. La risposta di Baratta e di Cirese è: in Gramsci c'è movimento, cioè c'è l'osservazione dell'esistente, c'è il ragionamento su che cosa vorremmo che ci fosse e ipotesi su come si fa ad arrivarci, quindi il tutto è in movimento. Ci arriviamo.